Enedis.
Wake up. Up you wake. This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the taroot root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrique, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti, benvenuti e bentornati al Bar del Traum Fabrique per la puntata 108, esattamente la numero 9 della quinta stagione, al giorno 2 febbraio 2018. Ci siamo subito incartati. È anche la trasmissione che ricorda il grande Azzeio Vicini e tutti i suoi adorati giocatori, figliocci, figliarelli che nell'anno del Signore 1990 si sono pisciati il mondiale
nelle notti magiche
troppo magiche. Ma se voi siete al cinema e avete un cellulare acceso e state illuminando mezza sala, prima che arrivi qualcuno a dirvi ah va bello, è rotto, evitate e spegnete, togliete quel cellulare, a meno che non stiate mandando un messaggio a Air Director. In quel caso fate bene, però perché? Questa sera Air Director non c'è, come facciamo?
Beh, quando arriverà ci dirà i social, ma comunque noi siamo stati via praticamente due mesi,
troppo,
circa due mesi,
perché però siamo belli carichi per litigarci addosso.
A pallettoni, mancano un po' di soggetti, manca Laszlo Kovacs, manca Simone Rossi, per
manca
cui...
Marco della Torre,
però
mi siete mancati molto, ve lo dico.
Sì, siete mancati abbastanza, specialmente mentre ero in vacanza sulle piste da sci la settimana scorsa, siete mancati tantissimo.
Evviva il grasso di marmotta.
Comunque, evviva il grasso di marmotta, sempre sia lodato. Comunque, di che cosa parliamo questa sera? Di che cosa si è parlato nella prima puntata di Marta Fabrique? A parte le nostre rubriche inossidabili col professore, col cinema di oggi a 8 e con musica in HD, sempre che arrivi HD ovviamente, gli argomenti della settimana sono Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, che trovate al Postmod e forse nei multisala, non lo so, forse anche nei multisala, The Post di Steven Spielberg, che trovate allo Zenith e anche questo credo nei multisala, A Future and Stupid Gesture di David Wayne, che trovate su Netflix, e recuperiamo, perché eravamo in ferie quando è uscito e non sapevamo che altro metterci, Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, si trova al Postmod. Salutiamo Andrea Fioravanti, che stasera non è proprio ospite,
è qualcosa di più.
Io direi quasi conduttore questa sera. Co-conduttore, dobbiamo trovare un pseudonimo anche per lui. Comunque, nell'attesa di Air Director, io direi a Smith di raccontarci il box office.
E andiamo subito con il box office, che vede nello scorso weekend in testa Made in Italy di Luciano Ligabue, che ha incassato 1.400.000 euro nel suo primo fine settimana di programmazione. Così, per chi lo ha criticato a prescindere. Secondo è il thriller L'uomo sul treno, The Commuter, di Jaume Collet-Serra. Questo è piuttosto catalano.
Quindi... Avete scocciato?
Infatti è catalano. Già è caduto qualcosa da dietro.
Bene.
Non importa. Jaume Collet-Serra. Altra uscita della scorsa settimana. No. Si chiamano Jaume. Le pronunce catalane sono importanti.
Vabbè, se è catalano forse comunque non ci incanta,
incassato,
non ci incatalaniamo.
Ha incassato 1.000.000 euro, preciso, tondo. Terzo è L'ora più buia, film storico di Joe Wright con Gary Oldman, anzi con Oldman Gary, ecco, nei panni di Churchill Winston, sempre di poco sopra il milione, con un casso totale che finora ha raggiunto i 2.500.000 euro. Da segnalare il dato di Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino, che pur settimo con 781.000 euro incassati registra la miglior media schermo del mondo di tutto il weekend. Passando agli incassi della sola giornata di ieri, il giovedì, e sono i giorni in cui escono i films, troviamo sul podio tre nuove uscite. Primo, The Post di Spielberg Steven, con 170.000 euro. Secondo, il nuovo capitolo di Maze Runner, La Rivelazione, con 135.000 euro. E terzo, Sono Tornato, di Miniero Luca, con 107.000 euro. Precisi, precisi, precisi.
Che mi pare una merda da quello che ho visto. Secondo voi, Sono Tornato? Perché ho visto che sono ispirati a quello tedesco, lui è tornato, no? Che però mi sembrava un'operazione un pochino più dignitosa da quel poco che ho visto.
Per i tedeschi toccare Hitler è più difficile che per noi prendere in mano
Matano
Mussolini.
È probabilmente molto indisponente, però Popolizio è veramente uno dei grandi italiani, quindi non lo so, vediamo.
Matano fa male, fa veramente male. Però io ho paura che sia una di quelle cose un po', come dire, volemose bene, riconciliamose, cioè non lo so.
Quello che ho sentito non tanto.
No, mi fa piacere. Mi dava l'idea di uno spottò un po' bonario.
No, diviso in due parti, cioè intrecciate.
Chi Mussolini?
Quello sarebbe stato anche auspicabile, però... una parte finzionale, una parte dove Popolizio gira per strada vestito da Mussolini, sono reazioni diciamo reali della gente, quindi l'operazione come lui è tornato
però
operazione abbastanza interessante. Stiamo
a vedere Frank Matano, è di quelle cose che non passa il mio primo filtro della censura. Poi non c'è Rossi stasera, ma anche lui so che lo ama molto.
Comunque diciamo che il film tedesco da cui è tratto un po' questo, giocando appunto su Hitler, è ben diverso, ha un passo molto diverso in Germania, perché chiaramente c'è un vissuto storico diversissimo.
Sì, e non parliamo in questo periodo di revanchismi storici, visto quello che succede in Polonia.
Sì,
ma saltiamo direttamente.
Va bene, comunque adesso io direi cominciare con della musica frizzante, come si confà al bar.
Questa è molto frizzante.
Questa è molto frizzante, è tratta da Chiamami col tuo nome di Guadagnino, di cui parleremo tra poco. È un pezzo bruttarello, però che ci ricorda l'infanzia.
E
anche su Vacanze di Natale, perché non ci facciamo mancare niente qui al bar. Restate con noi e ci ascoltiamo Paris Latino. Vai, a tra poco.
E dai.
Bar Traumfabrik,
al postmodernissimo più nelle multisale potete trovare il film di Guadagnino Luca, Chiamami col tuo nome.
Sai che sta cazzata del cognome mi è mancata tantissimo.
Ma guarda che funziona, funziona tantissimo. Io la vidi per la prima volta su una locandina del 1993, di un capolavolo tipo
al militare,
Strade Perdute.
Ai tre giorni.
Su Strade Perdute, misero, ci fu questa invenzione. Guarda, è un genio, non mi ricordo chi, ma quel grafico.
Non quello di Lynch, ricordiamo.
Quel grafico fu un genio, no, quello prima di quello di Lynch. Chiamami col tuo nome, il film di Luca Guadagnino, di cui tanti ne parlano, di cui abbiamo appena detto un bel incasso, che ha incassato 780.000 euro, non tantissimo, no, però è il film,
per quel film è il film direi.
Esatto. Beh, comunque è il film
media schermo, ci sono poche copie distribuite, esatto. C'è tanta gente che va a vedere quelle poche copie distribuite.
Tra l'altro da quanto tempo non dicevamo media schermo al Bertrand Fabri?
Da tantissimo, ma si dice che stiano aumentando le copie. C'è stato qualcuno che ha moltiplicato le copie perché erano poche, per
perché il coraggio dei distributori, lo sappiamo, è sempre da leone.
Prego, chi va Lupus.
Diciamo che il film è tratto da un romanzo, un romanzo omonimo di André, credo si dica Asimov.
Vuoi bere qualcosa?
No, tutto a posto, Pedro, grazie. È un romanzo e un film ambientati nel 1983, tra l'altro lo stesso anno di Vacanze di Natale, combinazione, proprio la canzone, alcune canzoni sono in comune, tra le province di Brescia e Bergamo. Parla di Elio Perman, un 17enne italoamericano di origine ebraica che vive con i genitori nella villa del XVII secolo. Questo padre, che è un professore, ogni anno ospita nella sua villa uno studente che scrive la tesi di dottorato. Quest'anno li raggiunge uno studente un po' più grande del figlio di Elio, che è 17enne, ma comunque nei suoi 20, nei suoi early 20s, che sta lavorando appunto al dottorato con suo padre, e Elio viene immediatamente attratto da questa presenza, che si trasformerà poi in un rapporto che cambierà la sua vita in un certo modo. Io su questo film
non facciamo battutacce rispetto all'olio di marmotta, rispetto a questo film.
Ascolta, queste le fai tu le battutacce, perché sei il solito...
Non facciamo queste battute di bassissimo livello.
Sei il solito mostro, andiamo avanti. Ha osato farle. Io direi, ne ho sentite tante su questo film, ho sentito sia commenti estremamente positivi che estremamente negativi. Io lancio un esca di discussione dicendo che alla fine Guadagnino, secondo me, è un bravo regista. Io finora ho visto il precedente, non vidi Io sono l'amore, il precedente l'ho visto a Venezia con Andrea, ricordo
Bigger Splash,
ricordo che ne uscimmo soddisfatti, pur riconoscendone alcuni limiti, alcune faciloneria, alcuni momenti un po' sopra le righe, un po' grotteschi. Qualcosa del genere c'è anche qui, ma secondo me un po' meno accentuato che nell'altro film. Penso a una scena centrale in cui si parla di Buñuel, Craxi, eccetera, che è un po' macchiettistica, sì, ma meno di quanto non fosse quel Guzzanti del precedente film. A me è un film che, al netto di alcuni difetti, alcuni limiti, è piaciuto molto, e dico, ben vengano e ce ne fossero, avercene di film così in Italia. Guadagnino, sappiamo che è un italiano che produce parte in Italia, ma è molto più amato all'estero che in Italia. Che cosa dite, Andrea?
Allora,
chi altro
io
l'ha visto?
Credo, sono completamente d'accordo con te. Guadagnino è un regista che sta maturando, non si, come dire, è abbastanza legato al proprio percorso in questa chiave esistenziale, abbastanza di rilettura dei classici. Io, nessuno ha trovato una cosa che invece io ho trovato moltissimo nel film, che è Jean Renoir e ci sono i fratelli italiani, oltre ovviamente al Bertolucci, a Romer.
Bertolucci
cantore,
e Romer, l'ha detto anche il mio edicolante.
Esatto, ovviamente, però, vabbè, ma d'altro canto il Romer di Racconti d'estate, il cantore per eccellenza di questi amori, di queste passioni adolescenziali. Detto questo, però, secondo me il film a volte si perde, però ci regala quel sapore di quelle giornate dilatate estive che raramente troviamo nei film. Perché? Perché vive anche a strappi, come è quel periodo della giovinezza, vive a strappi, ci sono momenti altissimi. In più, diciamo una cosa, il protagonista ha un volto che fa impallidire Xavier Dolan. Ci sono dei momenti altissimi. Uno di questi momenti, secondo me, è... ce ne sono diversi, ma gli ultimi 15 minuti sono davvero un brillante.
I titoli di coda sono,
esatto, ci stava arrivando,
strazianti,
cioè,
e meravigliosi.
Noi abbiamo visto col panorama sempre estivo, la fotografia si fa grigia, c'è la neve, il ragazzo rientra,
tra l'altro posso dire una cosa, non ti interrompo, anche in Vacanze di Natale è così, incredibile. Noi vediamo tutto Paris solo e poi alla fine
Bandolero,
a parte Paris Latino, Radio Varsavia, quelle cafonate che però Guadagnino ci mette, ma che
Radio
non gli perdoniamo.
Però
in quel contesto, messa così, in quel balletto, e dico, alla fine questo rientrare è davvero molto bello. C'è il discorso memorabile del genitore, c'è lui che
discorso
piange
memorabile
di fronte al fuoco,
che è un po' un twist, non alla Shyamalan, ma insomma è una cosa che non proprio ti aspetti. Io non l'avevo colta.
Io credo che tra l'altro la colonna sonora sia davvero,
la sonora è ottima,
eccezionale. Sufjan Stevens è un
due tre pezzi Sufjan Stevens bellissimi, uno lo stiamo sentendo, sì, in sottofondo. Prima di lasciare la parola a chi altro l'ha visto, voglio dire circa questa cosa del tempo che hai detto tu, che effettivamente c'è questa sensazione di tempo ottenuta attraverso un montaggio sapiente, secondo me. Ci sono alcune scene che, come dici tu, sono estremamente dilatate, altre che sono accelerate, e questa cosa richiama un po' queste estati che non sembrano, esatto, finire mai, ma c'è anche l'ansia del fatto che quando finirà tutto.
E cosa c'è in quelle giornate dilatate, in queste estati infinite? C'è la scoperta della propria sessualità, che Guadagnino racconta in modo meraviglioso, con alcune scene in quei due attori davvero incredibili.
Che ne dite voi altri che non avete parlato?
Io non ho visto questo film, ma mi state incuriosendo tremendamente.
No,
mi state bisognerà andarci assolutamente. Prego, Simone Rossi. O Hans Delbrück.
È arrivato Hans Delbrück. Hans Delbrück, Simone Rossi a casa, l'abbiamo detto, con la febbre.
Povero Simone Rossi.
Scusate, sentite, infatti.
Anche tu, anche Hans Delbrück.
Mi ha staccato perché ci siamo visti 5 minuti e bastato quel tempo. Io penso che sia. Film molto bello, con tutti, sì, c'ha dei limiti, anche questo volere a tutti i costi ritrovarci dei riferimenti che inevitabilmente ci sono, perché l'ha detto anche Guadagnino, insomma, nascondere le sue fisse cinematografiche e il fatto che debba necessariamente in qualche modo citarle. Credo che sia un film estremamente fisico e tattile in una maniera conturbante e si basa e si poggia, secondo me, perché tanti hanno detto che conta molto il fatto che è stato scritto da James Ivory, no?
Ah, giusto, non l'abbiamo detto.
Sono d'accordo, però in questo caso, in un film come questo, secondo me più ancora della scrittura conta la messa in scena, almeno io la vedo così in questo caso. E secondo me i due attori, da Armie Hammer, che è un attore emergente straordinario, io me lo ricordo quando faceva i due gemelli in Social Network, ed era già estremamente bravo, eccezionale, e poi il protagonista Timothy Chalamet, che è una potenza,
è incredibile, sì.
Ed è sconcertante la sua bravura nei momenti più intimi, insomma, questa bocca aperta in attesa di un bacio che ti respira.
È veramente
cioè io non ricordo,
è potentissima, dei film è veramente potente come
così anche capace di non metterti, scusatemi, io lo dico, di non mettere a disagio, cioè insomma vedere un bacio gay, un approccio,
c'è una parte di noi per quanto siamo educati,
è naturale, io l'aspettavo, io ammetto che nel vedere il film aspettavo questo momento per capire, mi creerà, cioè io speravo di arrivarci sereno, perché se ci arrivavo sereno vuol dire che il film funzionava, e ci sono arrivato più che sereno.
Posso fare una provocazione? Secondo voi quanto nelle ultime filmografie, in queste scelte, ha giocato il ruolo di un cashish che ha sdoganato la dilatazione del tempo anche nelle scene sessuali? Penso alla Vita di Adele, penso a Bad Bluff, quello di...
Beh, sì. Che si può fare adesso, si può fare un pochino di più, una volta era più...
Io credo che Guadagnino...
Però lui l'ha fatto egregiamente.
Credo che osi abbastanza, ma sappia anche fregarsene di osare. Ci sono almeno due momenti, uno assolutamente non sessuale, però insomma è il momento in cui loro hanno il primo approccio, che è quello in piazza, quando loro girano intorno al monumento, e
bellissimo.
Lui tenta di sedurlo per la prima volta e sono alla massima distanza. Cioè, quando però loro si rincontrano, Guadagnino se ne fotte, scusate il termine, e riprende la statua, cioè come a dire... Sì. Le cose succedono, ma non è necessario che siano in campo. E lo stesso accade quando fanno l'amore per la prima volta, perché lui esce
inquadra l'albero e stacca per
quindi
qualche
secondo. Quindi vuol dire che è assolutamente in mano la materia. Cioè,
ecco, vogliamo dire che Guadagnino...
C'è una certa pudicizia anche.
La sa usare tanto la macchina da presa.
Non vi sopravvonete.
io ricordo che quando siamo usciti dal film due anni fa, io ero in piena fase, diciamo, con Sorrentino ero in piena fase di fastidio, che poi mi è stata appianata dagli Young Pop che me l'ha detto. Però era poco dopo quei due o tre film che non mi avevano convinto tanto, e dicemmo con Andrea, vedi, lui fa, perché quello era un film un po' più patinato, un po' più leccato, Bigger Splash, però ci dava l'idea che certi virtuosismi non fossero fini a se stessi, ma fossero
gratuiti.
Ma non fossero gratuiti, ma fossero. Poi dopo questo Sorrentino ha tornato a farlo in The Young Pop. Però ecco, veniva da un momento di te lo faccio vedere quando ce l'ho a lungo.
Però io penso che dovremmo essere tutti contenti di queste di Sorrentino, di
assolutamente. Ma infatti
io era sempre un grande difensore di Sorrentino.
Cioè, noi pensiamo.
Momento, che... non è che sto parlando.
No,
io lo
capito.
Sai, ti ho detto che a me, per esempio, specialmente This Must Be the Place era sembrato più un esercizio di stile, un farti vedere quanto sono bravo. C'erano delle scene subacquee che non avevano molto senso. Insomma, era quella la cosa. Lì dicemmo, beh, però. Qui lui fa due o tre cose come quelle che ha detto lui. Penso anche a una scena in cui ci sono loro in un campo lunghissimo con la bicicletta che poi si avvicinano e vengono.
Posso sottolineare la scena del ritrovamento della statua senza un braccio in quell'acqua? È stupenda.
Fantastico.
L'immersione del bronzo che dall'acqua è stupenda. No, penso che Guadagnino sia una grande ricchezza italiana e che dovremmo essere orgogliosi.
Eccellenza, adesso si dice eccellenza. Siamo in clima di elezioni. Che però tieni il giusto linguaggio,
che però lavora, scrive, produce e fa fuori dall'Italia.
Perché la produzione è italo-francese, brasiliana e qualcos'altro.
Che è meglio.
Però è un film che di fatto è candidato agli Oscar. Comunque è un film in America, Guadagnino, tutti sanno chi è.
Faccio una domanda ad Andrea Fioravanti, ma su questo tema, allora, rispetto al discorso del cinema italiano, come si può. Guadagnino vince 4 Oscar e via. Il cinema italiano è contento o non è contento?
Ma io credo
cinema italiano parlo, capito, dei soliti attori, del sistema, dei soliti registi.
Facciamo un distinguo. Se parliamo del quel giro di quella compagnia di giro che è la commedia, eccetera, non c'entra nulla con questa situazione. Se parliamo invece dell'entusiasmo e dell'onda lunga, che ad esempio un Sorrentino e un Garrone che vinsero la Palma d'Oro insieme a Cannes, o il Sorrentino e Vice. Questo ha effetto sul cinema italiano. Se parliamo di quel movimento lì, già incancrenito, di quel tipo di cinema italiano che guarda il botteghino, assolutamente no.
E su queste parole io direi che parole sante, sentiamo qualcuno di voi. Intanto in pausa musicale può chiamare il director per sapere se è vivo.
Noi arriverà, ci sentiamo. Arriverà. Abbiate fiducia, HD arriverà.
Sta portando
olivi. Pezzo tratto da. No, sta facendo un corso su come portare olivi.
Appunto.
Al buio,
un pezzo
al buio di notte.
Dalla colonna sonora anni 80 di questo film. Un pezzo molto bello degli Psychedelic Furs. Chi se li ricorda, io sì. E questa è Love My Way. Se voi ve la ascoltate tutta e restate con noi, tra poco torniamo a parlare di cinema e per la precisione di A Futile and Stupid Gesture.
quest'estate.
Rientro con piacere su un film del quale non so nulla.
Ma per questo l'abbiamo messo te al lancio. Perché...
un film che però ricorda a tutti come noi teniamo anche al lato, diciamo, non cinematografico del cinema.
Ma
no,
questo è cinematografico.
Lo spazio è il nostro spazio presentato Netflix a oggi.
Va bene, sono arrivato al momento.
Poi lo distribuiamo in maniera diversa, che sì, siano le sale. Il film al quale ci riferiamo è Futile and Stupid Gesture,
sì, ci dici,
di David Wayne,
che è la frase che dice John Belushi in Animal House, no? Uh-huh. Ci vuole un gesto stupido.
In realtà non la dice John Belushi,
no,
la dice
il presidente. E la fa poi da seguito John Belushi, chiaramente, Pluto.
Esatto.
Da seguito la frase.
E allora sei partito bene, raccontaci di questo film.
Futile and Stupid Gesture è un film.
Chi sei tu intanto?
Io sono Daniele, non pare.
Ah, ciao Daniele.
Cioè, è un film che parla della storia del National Lampoon, che è una delle riviste comiche, satiriche più importanti degli Stati Uniti dalla fine degli anni 60 all'inizio degli 80, diciamo, poi è diventato...
No, fino ai 90 è durata.
Beh, è durata anche
però
più,
il più là, è stato quello.
Fino alla metà degli anni 80, diciamo.
Ma c'era anche Chevy Chase?
C'era Chevy Chase, che faceva il film, perché è stato, dicevo, appunto, uno dei primi progetti transmediali, cioè... facevano una rivista, ma poi facevano film, facevano radio, spettacoli teatrali, quindi era veramente una banda di pazzi. In particolare si concentra sulla vita del fondatore Doug Kinney, interpretato da Will Forte. Chi ha visto Last Man on Earth sa a chi mi riferisco, un attore bravissimo, ed è un irriconoscibile, io l'ho saputo dopo.
Io sono collegato da casa mia, perché nessuno ha osato presentarmi, salutarmi.
È arrivato HD, tra l'altro, perché aspettavamo.
Quindi sentite la mia voce,
che è lui che
sei stato presentato come si doveva 8 minuti fa.
Comunque,
bentornata
per strada.
Allora, certo. Andiamo così. Se state mandando un messaggio a qualcuno e siete dentro un cinema, smettete immediatamente, perché illuminate 8 file, non solo la vostra, a meno che quel messaggio non sia diretto ad Air Director.
Scusi, prego. Signor Pampanelli.
Continuo velocemente. È veramente un progetto, il primo progetto transmediale così importante per una fondamentalmente un lato della narrazione, quella della comicità, della satira. Che è stato incredibile. Per farvi capire, quelli del National Lampoon, questa rivista che poi nasce dalle ceneri dell'Harvard Lampoon, una rivista satirica all'interno dell'università di Harvard, sono quelli che hanno scritto e creato Animal House, che in originale infatti si chiama National Lampoon's Animal House. Certo.
Poi c'era Caddyshack, che non ha avuto molto successo in America, adesso è un caso.
E poi c'è tutta
la
serie del National Lampoon,
c'è Vacation con Chevy Chase.
Ce ne sono diversi di quelli, 6 o 7.
Ce ne sono 4 o 5, sì.
Comunque,
io ricordo il primo, che era formidabile.
Era formidabile, con la giardinetta. Chevy Chase, uno dei grandi. Diciamo che la rivista intorno alla quale si formano la maggior parte dei veramente dei giganti della commedia,
sì,
americano, Chevy Chase, ma non soltanto lui. Il protagonista è Will Forte, un altro protagonista che io ho saputo irriconoscibile, perché l'ho capito soltanto dopo che ho visto chi erano gli attori, è Domhnall Gleeson.
Ah, è vero, non lo sapevo.
Non si riconosce, incredibile.
Che interpreta il suo collega.
Esatto, Harry Bird, che è il suo sodale, fondamentalmente, i due fondatori. La storia appunto si basa fondamentalmente sulla parabola di Doug Kinney, uno dei due fondatori, forse il più geniale dei due, mentre l'altro era più il ragionatore, diciamo, della coppia, il braccio armato per certe cose.
Questo racconto o parabola.
Comunque è un film veramente veramente carino, uscito su Netflix il 26 gennaio, sì. Inizia, è una bomba. Io ci ho trovato l'unica cosa che... lo trovo debole, che nell'ultima mezz'ora inizia a cambiare registro completamente.
Perché dici ciò? Perché secondo te cambia registro?
Perché diventa un pochino troppo sui sentimenti, un po' troppo classico rispetto al ritmo iniziale.
Al funerale suo fanno una
cosa.
Vabbè,
però mi è sembrato proprio il minimo.
Io non sono d'accordo. Guarda, in realtà è stato criticato molto negli Stati Uniti per scarsa aderenza delle facce, perché in America c'è sta cosa che devi imitare qualcuno alla perfezione. Sì. Diciamo che chi fa John Belushi, chi fa Bill Murray, non gli assomiglia per nulla. e qualcuno diceva anche che erano un po' posticce queste cose eccetera. In realtà un po' c'è questa cosa, a me mi ha dato l'idea che ci fosse una volontà di fare, di rendere tutto come l'avrebbe fatto lui, un po' cazzone, un po'
ma sì.
Anche, ma infatti, il modo in cui loro, guarda, comunicano, sì, loro in tutti i momenti si parlano tra di loro con battute fulminanti,
ma è fulminante una... fino a mezz'ora alla fine. Poi non è un brutto film, però cambia veramente il registro, ma mi ha dato fastidio il cambiamento. Ma non che la abbia cambiato
la sua, la sua caduta, dico anche del personaggio, c'è un momento di depressione, questo personaggio non spoileriamo niente dicendo che,
vabbè, non lo spoileriamo,
è morto, muore, cioè, muore, si non si sa se si suicida o sa, se cade, ma si suppone che sia così.
No, io volevo dire una cosa da non appassionato come voi due di quel tipo di comicità, di quel tipo di tradizione comica, nel senso, non perché non mi piaccia, ma non sono sicuramente un fan come voi due. Quindi quello che per esempio non mi fa essere d'accordo con Daniele sul commento che ha appena fatto è che per uno come me, ad esempio, forse è un pregio il fatto che ci siano entrambe le facce di quella cosa, nel senso che apprezzi il lato surreale di quella comicità, lo contestualizzi e mi è piaciuto che non è esagerato dal punto di vista proprio la macchietta degli anni 80, cioè nel senso,
no, ce l'è pochissimo in realtà,
è molto ben gestita, e il fatto che poi, diciamo, resti molto sul leggero, quel finale, anche quel gioco voce narrante protagonista,
però non, lì c'è più. Non vorrei essere equivocato, io parlo di due cose diverse, io a me non, cioè secondo me sono due film, non è un film, perde l'unità il film, ma non perché doveva continuare a far ridere, perché perde proprio il registro narratore del narrativo, scusate, sì, e la compattezza, come dice giustamente.
Quindi hai visto anche tu?
Sì.
Ah, avevo capito, no, di no.
No, ma
dici qualcosa. Vai, vai.
Secondo me il pregio del film è anche un po' al suo limite. Loro hanno scelto scientemente di fare quel tipo di operazione che avete ben descritto, cioè una sorta di macchiettismo a oltranza, di battute continue e di racconto super rapido e comico. E per cui, come dire, uno si aspetta quel discorso. Capisco benissimo invece quello che sta dicendo Daniele, effettivamente si spezza un po' a tre quarti del film, e quella frattura, come dire, che possiamo capire in termini biografici del racconto, dà fastidio, esatto, alla struttura del film, ma non perché, cioè, non sia vera, non perché non sia giusta.
Io capisco quello che dite voi due, ho presente il momento in cui questo succede, ma a me sinceramente non ha dato particolarmente fastidio, perché secondo me è contemporanea, è contestuale a qualcosa che succede nel film, che è un po' la rottura del...
Lancio una provocazione: se in Italia facessero un film su Scozzari, pazienza, eccetera, come questo...
Beh, hanno fatto pazzo, ma vabbè.
Sì, ma lì è direttamente sui fumetti di pazienza. Facessero un film,
è vero,
su quel,
sì, sulla loro vita,
su quel gruppo ardito di cui purtroppo molti sono restati vittime, come finirebbe? Cioè, la stessa struttura narrativa, perché alla fine le tragedie anche lì non sono mancate. Una provocazione, ovviamente.
No, un bel parallelismo.
Perché pensandoci, secondo me il problema sarebbe di trovare un regista italiano, come direbbe Stalin, talmente poco italiano da riuscire a gestire.
Sì. Come direbbe Stalin? Ah, Stanis!
Stalin?
Hai detto Stalin?
Ma sono sempre in testa! Mannaggia me! No, come direbbe Stalin, talmente troppo italiano che.
Sì, cioè, dovrebbe essere poco italiano.
Ho paura veramente, no, in realtà dovrebbe essere poco italiano, dovrebbe essere poco incline a compromessi di questo tipo.
Quindi poco
italiano.
Sai che
forse inconsciamente l'hai citato tu, quelli di Boris potrebbero fare un'operazione del genere.
Forse. Comunque, Air Director, è il momento della musica, il film lo trovate su Netflix, ve lo potete vedere stasera stessa, comunque è una visione gradevole
da vedere, assolutamente.
Cioè, venerdì sera.
Io dico che senza la mezz'ora finale, cioè con una mezz'ora finale finita meglio, sarebbe stata una bomba totale, voglio dire. Così è un bel film, un bellissimo film.
Dicevamo che abbiamo scelto, ovviamente, grazie ai nostri topolini che nel 2018 hanno lavorato tantissimo.
I nostri topini.
No, nel senso.
Un gran bel pezzo, anni 60, con un bel video che vi postiamo. Ho postato anche le coordinate per ritrovare, ovviamente, su Netflix il film di cui abbiamo parlato. Infatti, sono i Kingsmen e questa è la loro famosissima. L'avete riconosciuta? È lei, lei. Lui.
Bartraumfabrik.
5 anni di Bartraumfabrik, ce lo ricorda la nostra teutonica. In realtà non sono 5 anni, sono 4 tra poco.
Ma invece non ricordo una cosa, che è che non dovevamo fare nel 2018?
Sovrapporci.
Ah, ok, adesso
ok. Overlap. Parliamo ora di The Post, che trovate allo Zenith, ultima fatica di Steven Spielberg. Un film che ci racconta la storia avvenuta nel 1971, in cui uno dei primi leaks, diciamo, un analogo di quelli degli ultimi anni, dei vari WikiLeaks, dei vari casi Snowden, eccetera. Il protagonista in questo caso era Daniel Ellsberg, che divulgò un rapporto segreto del Pentagono, chiamato poi The Pentagon Papers dalla stampa, che parlava di una cosa che oggi sappiamo ma che allora non era di dominio pubblico, cioè del fatto che la guerra del Vietnam fu una cosa orchestrata e che ha avuto a che fare con la politica estera americana.
Ma che dici?
Per anni e anni, fin dai tempi di Eisenhower e anche...
No, la prima, Truman, 45, Truman, addirittura 67. Truman
e anche il santissimo Kennedy comunque diede il suo contributo a questa cosa. E che tra l'altro nessun presidente sostanzialmente voleva essere quello che perdeva la guerra, quindi si continuava a mandare ragazzi a crepare pur sapendo che non c'era verso di vincerla. Questa cosa arrivò in un momento di chiaramente grosso sommovimento civile negli Stati Uniti, proprio perché il film è ambientato tra fine degli anni 60 e primi anni 70. Nel 71 viene divulgato questo rapporto e il film racconta la storia di una redazione del Washington Post, che fino allora era un giornale locale, un giornale non così importante, ce la racconta attraverso le figure della sua editor, cioè della sua scusa, della sua, della sua, sì, della sua
proprietà,
publisher, non editor. Editor è il redattore, la sua proprietà è la sua editrice, cioè Catherine Graham, interpretata da una Meryl Streep, come sempre in forma, da Ben bravissimo. Bradley, una, un bravissimo Tom Hanks, che era invece l'editor, cioè il
insomma,
non fa impazzire in genere, l'ho trovato ottimo in questo e nel precedente.
Finisci che scalpitiamo qui.
E però c'è anche un nostro grande, un amatissimo Bob Odenkirk nei panni di Ben Bagdikian, che è quello di che stai facendo?
Scalpitiamo.
Bob Odenkirk, ricordiamo, è Soul, Better Call Saul, sempre grandissimo. Io ogni volta che sento quell'inflessione, quella voce, mi fa impazzire. Che diciamo di questo film? L'ho trovato, è un film classico alla Spielberg, però mi è venuto subito il paragone con Spotlight di qualche anno fa, e secondo me c'ha dei guizzi che lo pongono decisamente sopra.
Guarda, con tutta la premessa che hai fatto, dico, cavolo, che film bello che deve essere, quanta roba c'è dentro, quante cose ci sono.
E invece l'hai visto?
L'ho visto, incuriositissimo l'ho visto, e mi sono detto,
eravamo, ieri sera eravamo molto incuriositi.
Eravamo incuriositi.
C'era anche un curiositissimo Adel.
Sì, sì, c'era anche uno in fondo sull'ultima.
Era curiosa?
Comunque, la carne, di carne al fuoco ce n'è tanta in questo film, no? Gli attori sono importanti, non si discutono, il regista è un mostro sacro, va bene. Questo film secondo me è una cosa troppo superficiale rispetto a tutta la carne che c'è nel fuoco.
Sì.
No? Siete d'accordo?
Io sì.
Cioè, ho proprio ho avuto la sensazione di un sasso che rimbalza sullo stagno, tuff, e va via. Proprio appena tocca la superficie e rimbalza via.
Io sono...
Cioè, no? Una piccola delusione.
No, io dicevo,
una piccola
delusione. Sono d'accordo, io no. Ma per il semplice motivo perché... Spielberg non fa mai storia, Spielberg fa epica, perché la storia è fatta di altro, di analisi, di approfondimenti. Spielberg su questo film si basa su due cose: la sua epica, l'eroe medio americano di buoni sentimenti alla Frank Capra.
Però manca un po', Andrea,
cosa?
Cioè, secondo me io sono d'accordissimo con quello che dici, che però è l'epos che manca, l'unica figura che c'è nella narrazione un po' di epos, quindi di epica, è la figura di Cary Grant, no? Fondamentalmente, che rientra però chiaramente nel depos a stelle e strisce, guazza, che non era quella roba lì, insomma,
col ciuffo.
Però come, su questo sono molto d'accordo con Simone, cioè c'è tanta, veramente tanta carne al fuoco, tanti temi, perché c'è il discorso politico, il discorso sociale, c'è il discorso razziale anche, che non viene fuori, però c'è sostanzialmente anche l'affermazione personale di una donna in un mondo prettamente maschile, che è l'unica,
mi sembra uno spunto,
sì, però sono tanti temi, però alla fine
prendere, mettere più, tanta roba solo per raccontare l'epica di questa editrice, questa proprietaria, questa donna,
con in più
però ci sono i guizzi che dici tu, ci sono, perché ci sono tre o quattro passaggi belli,
senza,
no?
Dubbio,
io... quattro belli, diciamo la riunione di redazione improvvisata, quando ritrovano i fogli, i paper. Ci sono tre o quattro passaggi belli che tu dici, guarda, che belle giocate, che belle cose che fa con la telecamera, ok. Però poi ci sono delle cadute assolute, cioè le scene di folla, ma sono allucinanti. Ma perché Spielberg fa un film con la gente,
sì,
col cartello
che non sono vere? Posso
dire? Vabbè, ma che vuol dire?
Però
la scena di folla è una cosa di contorno,
no? Cade, diventa brutto, però perde credibilità la vicenda.
Quando Kay scende dalla scalinata,
quella è retorica pura. Quando tutte le donne
erano,
quella va bene, siamo
quella è una retorica che appartiene a tutti,
ma
Spielberg,
anche naturalmente. No, Spielberg è retorico, Spielberg è epico,
ma lo
Spielberg
sappiamo,
sa costruire, cioè... però lo sa costruire, stavolta non la gestisce quella cosa lì.
Quando vuole lo fa bene, quando vuole lo fa bene.
Quando vuole, a me che sono anche americano, mi fa la scena lacrimuccia.
Appunto, io dico una cosa, che secondo me Spielberg, tutte le cose che avete detto voi, i temi che avete lanciato, eccetera, secondo me questo film non funziona fino in fondo per un altro motivo che è proprio prettamente cinematografico. Cioè che nella prima parte lui tenta di seguire l'ultimo filone che lui ha affrontato, Lincoln, il ponte delle spie, Munich, cioè di fare della storia. In realtà gli sfugge di mano, perché quella è una storia che ti esplode in mano, McNamara, i presidenti che avete detto voi. E nella seconda parte si affida al genere classico, perché esiste il genere del giornalismo, cinema e giornalismo. Il buon vecchio professore Gubitosi, non so se qualcuno se lo ricorda,
no,
è storia del giornalismo,
nel bene e nel male.
Cioè ci faceva proprio la lezione sul genere del giornale, le rotatorie che scorrono, il dai la stampa.
Beh, per esempio, la scena,
la scena delle rotative non è bellissima, a me è stupenda,
bellissima, sì. è veramente una scena che si inserisce nella grande citazione del Frank classico Capra, americano.
Per questo io avevo citato Frank Capra, già arriva John Doe, eccetera.
Vai con le rotative, start. Sì.
E secondo me non funziona perché non c'è l'amalgama completo di tutto, ma non perché sia un film brutto, perché le tematiche non siano. Il problema è che secondo me a Spielberg in questo caso proprio sfugge una cosa stranissima, che lui invece maneggia il cinema.
Il cinema, cioè il cinema, esatto. Capito? Però Andrea, posso dire una cosa? Sì. Guarda, io lo dicevamo ieri quando siamo usciti dal cinema con Simone, loro erano molto più critici di me. Io ho detto, guarda, no, il prodotto non è un cattivo prodotto.
Ci mancherebbe.
Però logicamente c'ha dei difetti che sono grossi, cioè veramente, no? Quando dicevamo l'epos, la retorica spielbergiana, la conosciamo, siamo vaccinati. Io anzi sono pronto a riceverla.
Ma infatti,
no?
Anche io sono pronto.
Però è sembrata un po' posticcia. Poi l'ultima cosa, ci sono veramente secondo me dei momenti che non regge, cioè sì, che passa da una parte a quell'altra, che non si capisce.
Dai, l'informatore che compare, e poi questo informatore chiave di tutto, scompare, non si sa da dove, una telefonata.
Sicuramente un'altra cosa che non è da sottovalutare, che dà tante cose per scontate sto film. Cioè, per esempio, all'inizio soprattutto inizia a parlare di Robert, di Jack, di... Non, se tu non sai che è McNamara,
Lincoln durava tre ore e mezza, e faceva un'analisi ben
diversa. Sì, però non possiamo rimproverargli il fatto che ti citi delle cose, cioè l'americano medio sa di che cosa si sta parlando.
Ma non,
se
credo,
non lo sai,
ma
io credo di sì.
Ma non, guarda, io non credo.
Ma se non fosse così, comunque quello te lo vai a cercare, non è che ti deve spiegare.
Guarda, posso dirti la mia idea: questo non è un film per il pubblico americano. No, questo non è un film per il pubblico.
Madonna, come no?
Dammi
come
retta, no. Questo non è un film per il pubblico. Lanz
che ha finito il
io
tempo.
Io dico solo due cose. Al di là del fatto che questo film invece la critica lo sta incensando totalmente, io ci ho trovato quasi tutte le pecche che c'erano nel Ponte delle Spie. Nel senso, due cose dico. Una è che Spielberg paga il fatto di essere Spielberg, secondo me, perché oggi tende a fare un film molto più classico e non ha, diciamo, film che non contengono i cambi di registro che lo hanno reso famoso, del quale quando uno vede un film di Spielberg qualcosa si aspetta. Raccontare film, storie lineari, quindi per lui non è semplice.
Lui ha fatto Munich, che è un capolavoro da questo punto
non
di vista.
Non c'entra niente, ma l'ha fatto 15 anni fa.
Però, sì, ma ragazzi, dai,
nulla.
Però la storia l'ha fatta.
E l'altra cosa, secondo me, la vera pecca, limite di questo film è che è una storia che non ci appartiene più. Cioè, è una storia che, per quanto sia negli anni 70, è una storia lontana, ma lontana non
bravo,
perché non è attuale,
è la storia di cose che succedono anche in questi giorni.
No, guarda,
lo so, però
posso dirti una cosa, però ha ragione anche dall'altro punto di vista, perché
a me mi lascia, cioè io che un pochino qualcosa maneggio di quel periodo lì, da un lato mi fa dire ok, tutte queste cose le so, me le stai mettendo in fila, dall'altro lato mi fa dire c'è proprio bisogno che tu me le metti tutte in fila.
Qualcuno non le sai e le metti
in
fila.
Non le capisci, non riesci.
Non è vero.
Non
le capisci. Vabbè, dipende, è ovvio. Quello che va a vedere Frank Matano non le capisce.
Io non credo che sia un brutto film.
Non sto dicendo questo.
Però dico che...
Musica.
Io grande anima.
Io c'avevo come parallelo Spotlight, che mi ha rotto i coglioni. Questo a me ha coinvolto. E l'Epos ce l'ho trovato.
Io l'ho odiato Spotlight.
Comunque, zitti tutti, perché adesso mettiamo uno dei pezzi migliori dei Creedence Clearwater Revival. Era quello il periodo, era il 69, questa è la loro Green River, e beh, dai, se vi piacciono sicuramente vi piacciono anche perché hanno fatto questa. Sentite come pompa, sentite, alzate e danzate con noi. I'm here.
va bene.
Famoli sognassi italiani, no? Sei borghese.
Die fünf Freunde, Bar Traumfabrik.
Quante cose tornano questa sera? Sono tornati quelli del Bar Traumfabrik, sono tornati un sacco di elementi che c'erano mancati e tra questi quello che sicuramente è mancato a moltissimi di voi, ovvero la rubrica Il cinema di oggi a 8.
Ah no, pensavo che parlassi di un elemento che è mancato.
Sì, sì,
a
quell'elemento.
Tutti quello che ci è mancato.
Sto cazzo.
Esattamente.
Vabbè.
Allora, il cinema di oggi 8 comincia da lunedì 5. Chi vuole essere il primo?
Vai, lunedì 5 abbiamo Dancer di Cantor Steven con Polunin Sergei, che trovate nelle multisale, questo dovrebbe essere un capolavoro. I tormenti del ballerino Polunin Sergei, uno dei danzatori più importanti del mondo, che confessa i suoi dubbi sulla bellezza del successo. Ah, mi raccomando, lunedì 5.
No, nel senso.
Vai.
A te, Andrea Fioravanti. Siamo,
siamo
qui. Quello
dunque,
che vuoi. Mercoledì 7.
No, mercoledì 7 The Harvest di Andrea Paco Mariani. Un docu musical che per la prima volta unisce il linguaggio del documentario alla coreografia delle danze punjabi, raccontando l'umiliazione dei lavoratori principalmente di etnia Sikh.
Sikh.
Ah, ma sono indiani allora. Si parla di indiani. Sfruttati dai datori di lavoro e dai caporali dell'agro pontino con la connivenza dei loro purtroppo connazionali.
Le possibilità qui sono molteplici.
Ma io sta storia dei Sikh nell'agro pontino
non lo sapevo,
I curiosisci.
Avevo letto agro pontino, poi
io sapevo dei fascisti.
Esatto. Anche in Perez hanno un ruolo importante i Sikh dell'agro pontino.
Con Zingaretti.
Grande film.
L'ultima discesa di Scott Woo con Josh Arnett e Mira Sorvino, che incredibilmente continua a far film dopo averla negata a Weinstein anni fa. Era una di quelle che hanno visto, la cui carriera è un po' crollata dopo quel frangente, ma ancora qualche film lo fa.
Judy Orgasm, ricordiamo Judy,
esatto.
Orgasm.
Evidentemente film non così importanti. Questo è un survival thriller mozzafiato, ci dice My Movies, ma chissà se è vero, ispirato alla storia vera del campione olimpico di hockey Eric Lemark, uno snowboarder alla ricerca di adrenalina, si perde nel mezzo di una grande tempesta invernale tra le montagne della Sierra Nevada. Si ritroverà a dover testare i suoi limiti di resistenza. Lo trovate, non si sa dove, forse in multisala, ma non lo so.
Ma chi, lui proprio che si è disperso?
Proprio lui.
Chissà dove, sì, lo
esatto,
trovate.
Dove lo trovate?
Forse in
una
sala
invernale. Chissà.
Comunque, The Party che dovrebbe arrivare forse al post-mod.
Non ci ha confermato Kovetz.
Kovetz non ci parla più, probabilmente ha una trasmissione parallela.
No, comunque probabilmente sarà il post-mod.
Comunque, Sally Potter, l'autrice, poi Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz. Comunque,
nomi importanti.
Sì, la storia sembra interessante perché in un appartamento 7 persone e 1000 segreti, contati uno per uno, con altrettante bugie. Il tutto nell'arco di una serata. Quindi, a casa di Janet e Bill, pronti a ricevere gli amici più stretti per un party celebrativo, c'è questa donna, penso la stessa Janet, è stata nominata ministro ombra della salute per i laburisti. Mentre la moglie sembra pregustare la vittoria maneggiando tra i fornelli, il marito invece appare preoccupato e distratto. È sufficiente infatti una sua confessione a scatenare fra gli ospiti un dirompente effetto domino.
Chissà. Oh!
Sally Potter, curiosità.
Sally Potter era quella di Orlando. Vi ricordate il film vecchio con Tilda Swinton, primissima Tilda Swinton?
Mitico,
sì, mitico. Androgeno.
Sì, esatto. E mitico poi ha fatto film, roba in seguito, ma che non che non ho visto.
92-93, che
92-92, sì, 92, sì, anni là.
Mamma mia.
Ore 15-17, Attacco al treno. Torna Clint Eastwood, un film con Anthony Sadler, Alex Scarratos e Spencer Stone. Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015 il mondo ha assistito stupefatto alla notizia divulgata dai media di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys numero 9364 diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso l'Europa. Il film ripercorre le vite di questi tre amici che nel film interpretano se stessi.
Una soluzione curiosa che non hai detto, sì, che lo troviamo al post-mortem in multisala.
I Primitivi, un film di animazione di Nick Park. All'alba dei tempi, tra creature preistoriche e natura incontaminata, la vita è perfetta per il primitivo Doug e per la sua adorabile e bizzarra tribù. La tranquillità dell'età della pietra viene però travolta dall'arrivo della potente età del bronzo, che costringe tutti ad abbandonare la propria casa.
Final Portrait, l'arte di essere amici, di Stanley Tucci, con Jeffrey Rush, Armie Hammer e Tony Shalhoub. Troverete, lo trovate al
Shalhoub,
lo troverete al Sant'Angelo o più nelle multisale. Nella Parigi del 1964, Stanley Tucci omaggia il famoso pittore e scultore svizzero Alberto Giacometti, mostrando tutti i punti di forza e di debolezza dell'artista, ma anche i suoi dubbi e la sua capacità di distruggere tutto per poi ricominciare.
Armie Hammer, ecco, lo ritroviamo dopo il film, sì, di Guadagnino. Vedi che,
attenzione, silenzio, che combinazione. Silenzio, adesso silenzio, perché Andrea Fioravanti ha un momento importante.
50 sfumature di rosso.
E poi ti dirò che è l'ultimo film, perché è l'ultimo che vedete in scaletta, esce il 15, quindi non lo diciamo.
Perché rosso, quindi, rappresenta...
Dai, per piacere sempre.
Di James Foley con Dakota Johnson e Jamie Dornan. Il capitolo finale della trasposizione cinematografica della trilogia erotica di Henley James. Anastasia e Christian arrivano all'eliporto ad aspettarli un jet privato che li condurrà lontano dalle paure della stanza rossa e da un amore che prevede fruste, manette e grandi grandi zone di sesso.
Cioè, sei rimasto, eh? Che non ce l'hai più quell'aria da "me sento sto cazzo".
Praticamente lei dice al suo aguzzino sessuale. Bene, la nostra ricreazione è finita, ma noi la vogliamo prolungare ancora per qualche minuto con questo pezzo molto ricreativo, tratto da Futile and Stupid Gesture, e questa è Plastic Bertrand, Ça plane pour moi.
Bam bam, on s'asplace, j'ai sur mon lit à bouffer, ça n'en en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc.
Je sais l'image.
Comme un agneau dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi,
perché
moi,
sei
moi, moi, moi.
Perché sei borghese?
Ça plane pour moi.
Je sais rimasto.
Allez hop, la nana, quelle panache, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé.
Famo li sognasti,
Italiano. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant.
Oh!
I am the king of the divan.
Ma proprio me, poi, buongiorno.
Ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
Questa è un...
Ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi.
Le voglio prendere.
Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête. Et que la colle me manquera.
A me risultano un po' volgari, zio.
Ça plane pour moi.
No, nel senso.
E dopo questo pezzo briosissimo è il momento di recuperare un film di cui non abbiamo parlato perché eravamo in vacanza e di cui si è parlato molto bene in questa città e non solo, stiamo parlando di Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, un film con la grandissima Frances McDormand, che per me è già garanzia di per sé, nonostante sia una persona un po' ostica, quando va a ritirare i premi mette tutti a disagio. L'abbiamo vista ai Golden Globe in una veste abbastanza inquietante, peraltro era l'unica insieme a Amy Sherman Palladino che non ha fatto il pistolotto sulle femmine, per cui l'ho apprezzata moltissimo. Comunque, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, domani ci diranno che Barton Fabric, i due che ci ascoltano ci diranno che siamo antifemministi. Una madre decisa a trovare l'assassino della figlia comincia ad adottare metodi inusuali e piano piano anche contro la legge, praticamente prende noleggia questi spazi, questi tre manifesti, questi spazi pubblicitari, chiedendo che venga fatta giustizia. Film nominato a 7 Oscar, ha vinto 4 Golden Globe e uno Sella per la sceneggiatura a Venezia, quindi insomma ben quotato. Io purtroppo non me lo sono visto perché sotto le vacanze di Natale faccio una piccola pausa dal cinema, così e mi dedico solo ai videogiochi. Dopo sono andato a sciare, mi sono perso questo film, ma lo recupererò. Intanto ce ne parleranno i nostri amici qui presenti. Che ci dite di questo film? Chi comincia?
No, ho sempre parlato per primo ed è una gran fregatura, parlo per secondo che i temi sono in campo.
E parlo io?
Vai.
Tre manifesti è un film che ho molto amato, nonostante abbia qualche limite che poi magari sviscereremo negli 8 minuti, anzi 6, 5 che ci abbiamo.
Non ciurlare nel manico.
È un film molto coerente, secondo me, con la breve filmografia di McDonagh, soprattutto con il primo film, che è In Bruges, con il quale condivide un'idea di cinema che a me piace molto, cioè quella per cui si raccontano storie apparentemente lineari, con sbocchi apparentemente inevitabili, che però poi cambiano direzione. Questo è un film molto americano, nonostante sia scritto e girato da un non americano, e lo è in maniera molto onesta. Io dico quello che ho detto dopo che l'ho visto. È un film che funziona molto perché ragiona per categorie economiche e non solo, che sono poi secondo me l'anima dell'America di oggi, dell'America in generale, e lo fa in maniera molto onesta, ed è un film poi che si permette di giocare con i personaggi, di cambiarli in corso d'opera e di farlo in maniera molto coscienziosa.
È un film scritto benissimo. McDonagh è un drammaturgo, quindi scrive per il teatro, ha scritto tantissimo per il teatro e si vede, insomma, sa scrivere molto bene il film. Ha dei limiti di regia, secondo me, ma che non sono limiti di regia dal punto di vista che il film è brutto, risulta poco godibile, anzi è una regia molto lineare, molto funzionale a quello che sono appunto le cose che ha detto Simone. Si ambienta in un territorio che è interessantissimo, secondo me, e i personaggi che escono da questo territorio, non soltanto in questo film, ma in generale nella letteratura che ne parla, che ho avuto modo di leggere, sono assolutamente coerenti con quello che è proprio lo spirito della terra di quel posto. A mio parere uno dei più bei film di quest'anno, che consiglio veramente di vedere a tutti, e consiglio insieme alla visione di questo film, ormai ne hanno parlato tutti, un libro che non c'entra niente con il film, che però è ambientato più o meno in quella zona, siamo in Kentucky invece che in Missouri, no? Che è dove questo è ambientato, però è lì, insomma, in quella zona lì, che è Nelle terre di nessuno, cioè Kentucky Straight nell'originale, di Chris Offutt, una raccolta di racconti brevi ambientati in quel territorio con personaggi molto molto simili a quelli descritti da McDonagh. Comunque consiglio vivamente.
E film molto bello che consiglio assolutamente, anche perché trova sempre l'equilibrio giusto per non andare né troppo sopra né troppo sotto. Lo diciamo, è tracciato su una linea bella, interessante, fatta bene, sulla quale poi sia gli attori che tutto il film trova sempre quel giusto punto di equilibrio. Ok, forse in alcune situazioni è prevedibile, però ti piace quella prevedibilità, quel passaggio lo accetti perché è coerente con quello che viene raccontato un attimo prima. Mi sembra un film fatto veramente bene.
Io su questa cosa per la prima volta non sono d'accordo con Simone, non è un film troppo con sì, vabbè, ormai Simone non l'ho, non lo trovo, non l'ho trovato troppo coerente con i due precedenti film. In realtà si tratta della sintesi dei due
precedenti. Col primo, non con Sette Psicopatici.
È questo. Invece Sette Psicopatici c'è pure, c'è molto. Perché se nel primo lui aveva messo a fuoco un tipo di racconto, nel secondo lui ha messo a fuoco un tipo di personaggi, soprattutto lavorando su certi stereotipi. Quindi questo film è un po' la sintesi dei due precedenti film, che erano entrambi interessanti, soprattutto il primo molto bello, ma non definiti, non completi. Questo
consiglio
film invece...
di McDonagh, anche il cortometraggio con cui ha vinto l'Oscar, perché lui ha fatto un cortometraggio opera prima nella cinematografia,
esatto,
per lui, con cui ha vinto l'Oscar al debutto, e si trova su YouTube, si chiama Six Shooter,
e consiglio davvero spassionato,
sembra un grandissimo brand inglese.
Ah, si trova, esatto, su YouTube?
Sì, sì, sì.
Io ho letto dei documentari, ma non sapevo che fosse
sottotitolato.
Per chiudere, forse dico due cose che magari non sono emerse. La cosa che immediatamente il regista fa è di rompere col politicamente corretto. È un film scorretto, piacevolmente scorretto. Secondo, rompe con gli stereotipi, nel senso che lavora su stereotipi narrativi tipico del cinema americano, dei Coen, dei Lynch.
Bravissimo.
Ma in realtà poi lì li mette a servizio della racconta.
Posso dire una cosa a proposito
del
politicamente corretto? Il politicamente corretto non è tanto nel linguaggio scurrile, no, anche no, chiaramente della Verdorman, no. Ma per esempio abbiamo di fronte abbiamo di fronte per esempio la storia di uno sceriffo che sta morendo palesemente di cancro,
ecco,
e qui c'è, non c'è assolutamente un pizzico di pietà da
che
parte
lei azzanna,
che lei azzanna, perché anzi che secondo me è anche molto bello, cioè molto bello, chiariamoci, è interessante perché lei non, c'è dignità in questa lotta, perché la malattia non diventa un alibi per tirarsi indietro.
Ma secondo me chiudo, è il senso di Tre Manifesti, proprio il fatto di mettere in piazza le proprie sofferenze è un modo per cercare di non dico risolvere, ma quantomeno combattere per fare in modo che possano essere risolte. Quindi è una lotta all'ultimo sangue, cioè
sofferenze che vengono da molto lontano,
tutti
eh?
Si trovano,
non arrivano dalla
barca,
figlia, arrivano da prima,
e è una storia brevissimamente anche di evoluzione, cioè il personaggio di
Sam Rockwell
è un personaggio bellissimo.
Mezza parola,
un aneddoto. Io ho visto questo film a Firenze, uscendo ho sentito i commenti più sgradevoli sull'americanata, su i critici italiani spesso prendono delle cantonate incredibili. Questo film è un capolavoro,
sì,
andatelo a vedere, perché ecco, è veramente, il regista maneggia bene la materia.
Francis McDormand faranno fare prima o poi il ruolo di una persona simpatica, accogliente, gentile.
La detective di Fargo,
sì, ma poi dopo
McNormal,
non so chi ha visto Kitteridge,
la moglie di Sean Penn in Sorrentino. Era...
Io l'ho visto, ho visto il film in sala con lei, e anche
lei, l'idea che lei sia veramente
anche lì non era così cortese.
Me la ricordo così, quando abbiamo incrociato, ma mi piace molto. Comunque, ci sentiamo allora una canzone tratta da questo film. Facciamo una piccola pausetta musicale e poi torniamo tra poco. Restate con noi perché c'è il clou, ovvero il professore. And when I see the sign that points one way, the lot we used to pass by every day. Inside the
Patron Fabric.
Saluto tutti gli amici del baretto.
Grande Hans.
Che grande
Hans. Hans se ne va e ci saluta.
Hans se ne va, ma la classe resta. Non solo la classe di Hans resta, ma la classe resta qui in questa stanza piccola e che odora di un maschio muschiato. E come tutte le classi che colorano di maschio muschiato, hanno bisogno di un punto di riferimento altrettanto muschiato. E non parlo di olio di marmotta, parlo di un maschio vero, alfa, come pochi ce ne sono in giro. Ecco il nostro professore che da qua, in quanto maschio alfa, è subito con noi. Prof, allora...
Come diceva Totò, troppe parole. Vi inizio con una citazione colta, chi la riconoscerà? Da questo territorio interiore traggono linfa i comportamenti di adesione e di aggiramento delle leggi scritte e non scritte, il bisogno di violare e di rispettare i doveri civici. Ma se quanto appena detto corrisponde alla realtà dei fatti, perché questo territorio interiore non dovrebbe essere conosciuto? Chi riconosce la citazione classetta? Il Sofocle di Antigone.
Mego io.
Mi sembrava perché
l'importante... Stasera parlerò dell'importanza delle leggi non scritte, quelle che incidono sull'etica di un popolo. Leggi non scritte, dunque. I messaggi con più di tre faccine e gli audiomessaggi più lunghi di 30 secondi sono immorali. Esistono leggi non scritte per cui se c'è una ragazza con la gonna corta seduta in treno di fronte a te, non è che la sbirci perché non sei un maniaco, ma devi essere pronto se lei si distrae. Esistono leggi non scritte per cui se muore il fondatore di IKEA non è che in segno di lutto dai fuoco alla cucina che ha comprato tua moglie che odi, diciamola tutta. Esistono leggi non scritte per cui se vai al cinema con la tua ragazza e sbagli l'uscita della rotatoria la colpa è sempre sua e le urli fortissimo. Esistono leggi non scritte per cui un partito di centrosinistra non dovrebbe candidare a Bologna, cazzo dico Bologna, l'ex portaborse di Andreotti che forse Bologna ha fatto saltare e che per 20 anni è stato fedele alleato di Berlusconi. Quando dico fedele alleato intendo quel tipo di fedeltà per cui Berlusconi lo portava fuori a pisciare 2 volte al giorno. Esistono leggi non scritte per cui il sabato ci si sveglia tardi, si comincia a pensare al calcio e non si parla più di cinema, poi incappi in un'intervista di David Lynch in TV in cui dichiara che il cinema è morto. Oggi esistono leggi non scritte per cui se ti piace una serie devi assolutamente vedere quell'altra, così ora bazzicositi watch next. Sapete cosa vuol dire ovviamente voi classetta? Cosa vedere dopo? Bene, dopo aver visto Natura Born Killer l'algoritmo mi crede un appassionato di road movie, dopo aver visto Cani Arrabbiati mi ha consigliato A Spasso con Bob, e questa non sarebbe un problema se dopo Le Iene non mi suggerisse La Marcia dei Pinguini. Ci sono leggi non scritte per cui i consigli dell'ultimo coglione che incontri all'uscita della sala cinematografica vanno rispettati più dell'algoritmo dei siti specializzati Watch Next. Ci sono leggi non scritte per cui è meglio evitare il coglione nella sala cinematografica. Ci sono leggi non scritte per cui ormai si pensa che la critica sia inutile. Un corollario di questo teorema è che la critica non è importante, quindi la possono fare tutti, ancor più grave è che non si leggono critici seri, i quali però sanno fare una cosa meglio degli altri, sanno porre domande giuste ai film. Ci sono analisi dei film giusti che vengono irrimediabilmente rovinate da domande sbagliate, scrive Scott. Il compito dell'arte è liberare le nostre menti. L'obiettivo della critica è quello di comprendere cosa fare di questa libertà. Siamo in grado di fare tutto ciò? Oppure andiamo giù di pancia? Ci sono leggi non scritte per cui non puoi chiedere al film di Guadagnino le stesse cose che chiedi a Tre Manifesti. Ci sono leggi non scritte per cui se la scienza non è democratica, le arti lo sono ancora meno. Ci sono leggi non scritte per cui il cinema italiano va accusato a priori di non essere ambizioso, di mancare di coraggio, e poi se esce un film girato in America con 2 grandi attori lo definiamo una cagata, se esce in sala un film di 3 ore su un grande cantautore italiano lo definiamo una furbata, se esce un film candidato a ben 4 premi Oscar è un film paraculo in tutti i sensi perché i protagonisti sono ebrei. E allora sapete che vi dico? Affanculo le leggi scritte nell'inconscio degli italiani del cazzo, lamentatevi continuamente, codardi, sempre col tutto è un magna, col non cambierà mai nulla e siamo solo noi provinciali del cazzo, ve lo meritate Vasco Rossi, ve lo meritate che Cozzalone, ve lo meritate Ligabue, ve lo meritate Nanni Moretti, e ve andiamo
lo meriti, Alberto Sordi,
grande prof, che prof, ciao. Che prof,
Che maschio alfa!
Bellissimo pezzo!
Che maschio alfa!
Bellissimo pezzo!
Mi serviva un Ma veniamo alla morte, però non ho fatto in tempo a chiedertelo.
Ci sta.
Che maschio alfa, professore. Stavo pensando al professore e a Serze Cosmi, due maschi alfa.
Perché penso.
Entrambi in difficoltà.
Parlerai di morte, director?
Parlerò di morte.
E allora?
Ma torniamo alla morte.
Eccoci, e torniamo alla morte. E passiamo subito a una musica di morte.
Alla musica di morte, perché parlerò dell'ultimo film della Pixar. E voi direte, cavolo, come parli di morte nell'ultimo film della Pixar? Sì. Allora, dato che noi sotto Natale, anzi tra Natale e Capodanno, eravamo, non lo so, a sciare, a fare vacanze di Natale, non so, quelle cose lì, ho deciso di recuperare un film in animazione che appunto è uscito il 28 dicembre, che si chiama Coco, e che c'entra molto con la musica. Comunque,
l'unico film che ho visto sotto le vacanze di Natale.
Ah, vedi l'eccezione che hai fatto. Comunque, allora, la storia parla di questo ragazzino che sogna di diventare un musicista come il suo idolo. Andrò un po' veloce perché il tempo stringe.
Beh,
il suo idolo,
a questo punto posso anche dire
pure io so stavo
Ernesto della Cruz, orgoglio nazionale, una sorta di Elvis messicano. Però questo Miguel è nato in una famiglia dove la musica è bandita da generazioni, perché la trisavola Imelda fu abbandonata dal marito chitarrista, e quindi giustamente la sua bisnonna Coco, quella che dà titolo al film, ancora porta avanti questa tradizione. Lui, dodicenne, il giorno dei morti ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime. Allora, come dicevo, è la prima volta che la Pixar affronta questo tema, e lo fa con un viaggio sicuramente colorato, come siamo abituati, anche struggente, come forse siamo anche abituati, attraverso quelle che sono le nostre radici più profonde. Ci sono sicuramente echi di Up, di Inside Out, se magari quelli li avete visti e questo ancora no. Tutto però molto incentrato sul tema della rimembranza. C'era anche in questi due, ma qui forse è più letterale. Ad esempio, basti pensare che per tornare tra i vivi il ragazzo deve avere una benedizione, e per ottenerla si fa aiutare da Hector. Ho messo Hector perché c'era un'assonanza, no?
Possiamo dire Hector, che questo film parla di
un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
Esattamente, perfetto. Questo scheletro Hector è quasi completamente dimenticato e rischia di scomparire perché nessuno si ricorda di lui. Comunque, torniamo a noi. Abbiamo detto che Coco si ispira alla festività messicana del giorno dei morti. Forse non l'ho detto, ma così è. E,
tra l'altro, lo sai che
non molto particolare, tra l'altro, come celebrazione.
Sì, molto, molto. Abbiamo qualche minuto in più. Per
sì, sì.
Lo sai che, scusate, la Disney ha cercato di di registrare il marchio Dia de los Muertos?
No,
c'è stata una polemica. Hanno cercato di registrare, c'è stata una sollevazione.
Dopo
in
tanti
Messico.
Auguri a te.
Capito?
Anche
roba
pazzesca.
Prego. Vabbè, comunque, il regista è Lee Unrich, quindi è lo stesso della Ricerca di Nemo, Monster Co. e altre robe. Ha iniziato a lavorare su questo progetto nel 2010, ovvero subito dopo aver fatto il terzo capitolo di Toy Story. Sicuramente non è una storia originale, cioè nel senso che già se uno dice questo qui, dodicenne, che non può fare musica perché un antenato ha fatto dei malefatti.
Mi viene in mente un altro film di animazione.
Allora, io cito Grim Fandango.
Beh, Grim Fandango è un videogioco meraviglioso
1998,
da riscoprire.
Sì, esattamente.
Che però vabbè, non ha a che fare con la musica, ma ha a che fare col Dia de los Muertos.
Esattamente.
Ma piccola cosa, la Disney si è comprata la Lucas, Grim Fandango era della Lucas, secondo me delle cose di atmosfera se ne sono giocate. No, perché ci sono veramente, a livello visivo e di production design, tante similitudini.
Sarà un caso.
Un'altra, diciamo, fucina di similitudini è The Book of Life, il libro della vita, quindi film prodotto tra gli altri da Guillermo del Toro, diretto da Gutierrez.
Altro bel film.
Ecco, quindi diciamo che hanno scelto di andare su un tema ben già scavato.
Ci hanno detto,
vi va di riflettere un po' sulla morte?
Infatti, no. Però non solo sulla morte, loro in pratica, in una società dove l'idea del tempo che passa è sempre più negata, cioè non solo l'ossessione di rimanere giovani, ma anche di fermare tutto con le immagini che facciamo con i nostri cellulari, quindi ogni momento è fissato, se vogliamo, condiviso in tempo reale con tutti quanti. Questo Miguel invece si trova a fare un percorso totalmente diverso, cioè prendere la tradizione e trasformarla in qualcosa di reale, quindi esattamente il contrario, un qualcosa di personale e sicuramente importante, una questione di vita e di morte. Quindi qui il ricordo sicuramente viene posto come una cosa centrale da rivalutare. Portare sempre con sé una sensazione, nonostante il progresso tecnologico, è sempre più difficile, quindi si incentra proprio su quello, quel particolare tocco, quel timbro di voce, il profumo dei capelli, insomma quelle cose lì, e qui ovviamente ci avviciniamo un pochino alla musica. Infatti dico, perché ne sto parlando io di Coco? Perché ovviamente di musica ce n'è tanta, aiuta Miguel, e la musica non è una colonna sonora fatta da uno qualunque. Parliamo di Michael
Giacchino? Lost, per
quello
esempio.
Quello di Lost, di Ratatouille, di Apple.
Cioè ormai fa tutto Hollywood.
Allora, lui ha cittadinanza italiana dal 2009, in quanto, nonostante è nato negli Stati Uniti, ha un'origine siciliana e abruzzese, si legge su Wikipedia. Non ha fatto solo quello, ha cominciato con le musiche per il videogioco di Jurassic Park.
Ma pensa, che non se ne
altri
ricorda
videogiochi
nessuno.
Tipo Call of Duty hanno le sue musiche. Nel 2001 J.J. Abrams gli fa fare, appunto, Alias, le musiche per questa serie televisiva. Un sacco di roba. Nel 2009, giusta per dirla, anche la versione cinematografica di Star Trek.
Sì, il primo Star Trek.
Tra l'altro, in Star Trek Beyond fa un cameo Carlo Ancelotti.
Questa non la sapevo.
Arrivederci e grazie.
Grazie.
Basta zitto.
Sì.
Se lo meriti!
È realtà. Zo Saldana lo ha portato sul set.
Ma
in Star Trek Beyond.
Non lo sapevo. Lasciamolo.
Poi ve lo dirò.
Abbiamo detto anche Lost. Invece, qui appositamente per il film sono state incise delle canzoni originali. E sono anche molto interessanti. Le hanno composte Germain Franco insieme a Robert Lopez, Chris Anderson Lopez. La scelta della Pixar è stata di prendere un sacco di gente latinoamericana,
che si chiamasse Lopez.
Sì, hanno scelto di prendere solo gente che si chiama
tipo Diego Lopez.
Comunque, giusto Massimo, per la cronaca, la versione italiana della colonna sonora l'ha
Umberto
fatta
Lopez.
La canta un umbro, ovvero Michele Bravi, per cui
giusto.
Comunque mica anche
però
tutti.
Si sente solo nei titoli di coda,
buon per lui
e anche per lui.
No. Comunque, quello che volevo portare in questo 2018 con la prima musica in HD era un consiglio di andarvi a vedere questo Coco, perché almeno... Lucus, tu che l'hai visto?
Hai visto l'umore?
Che è sto? Ma che è? Sta piovendo?
Giuro, non esce dal mio computer. Giuro, avete sentito?
Non sto scorreggiando.
No, sento...
Comunque c'è un temporale fuori.
E rientra in cuffia
evidentemente
tantissimo.
Evidentemente c'è un mega temporale qui fuori.
Mazza, noi abbiamo parlato di Rosia.
Il film andatelo a vedere, no, io posso dire questo.
Buon auspicio.
Posso dire questa piccola cosa. Il film a me è piaciuto. Coco, diciamo che è molto meno Pixar dei soliti Pixar. È più Disney che Pixar. Per cui io trovo, secondo me, a livello di scrittura, anche Up, ma anche Inside Out, secondo me rimane superiore, è un capolavoro, rimane superiore. Però devo dire che con questo film la Pixar a livello visivo ha sfondato nuove barriere. Visivamente è clamoroso.
Vabbè,
è meraviglioso.
30 anni fa il primo film solo di animazione, quindi diciamo. Forse dopo 30 anni sono riusciti a trovare uno stimolo.
Sì, bello, sempre, si sono sempre migliorati, però devo dire che visivamente è spettacolare l'insieme di
assolutamente.
Cose.
Quindi abbiamo scelto un brano per voi, da Coco. Non è di quelli che ho citato, ma è molto interessante. Benjamin Bratt è colui che la canta. E questa qui, guarda un po', Remember Me, ricordati di me. E proprio questo noi vogliamo. Il bar lo facciamo per questo. Ricordatevi di noi!
Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember me.
far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you, the only way that I can be.
Fabric.
Che questa, roba, no, che questa roba, è venuta ragazzi. Dal mio computer, devo dire la verità.
In che senso?
Anche questo era un tuono.
Ah, questo no, era un tuono. Pensavo. Ma è il momento, è un momento importante perché sarebbe il momento dell'agenda cittadina di Laszlo Kovacs, ma Laszlo Kovacs non c'è.
Sì,
non
c'è. Come quando c'è un rigore nessuno vuol battere. Esatto. Tutti non si tirano indietro.
Non c'è Hans Delbrück
con un crampetto.
È più coraggioso. Cioè, non c'è Laszlo Kovacs che è il titolare, non c'è Hans Delbrück che è quello che tutti dicono non sei all'altezza, però gliela pioppano a lui.
E adesso, rigore,
e adesso che non c'è, vediamo se la riuscite a fare
voi. Io so
l'agenda cittadina.
Arrivato in ritardo. Quindi mi è toccato purtroppo.
Tu sei
più pratico, più vitaminico.
Più vitaminico.
Allora, anche più brillante, più
iniziamo
frizzante.
Iniziamo dal cinema Sant'Angelo, quello in corso Garibaldi. Allora, fino al 6 febbraio, film di Luca Miniero, Sono tornato.
Questa sì che vita.
Ne abbiamo parlato? No, non ne abbiamo parlato.
Sì, l'abbiamo menzionato anche troppo.
Lo abbiamo rimbalzato.
Però Daniele ci diceva, io ero molto scettico, Daniele ci diceva che forse una chance si può dare. Allora, diamogliela, andatela a vedere.
Poi, mercoledì 7, evento Tosca dal Royal Opera di Londra, solo per una sera, alle 20:15, quelle cose, insomma, una volta per sempre. Mentre già è annunciato dall'8 febbraio L'arte di essere amici, quindi Stanley Tucci. Final Portrait è il titolo. Passo al volo.
Su Stanley Tucci posso dire solo una piccola cosa?
Grande!
Appunto, no, sembra molto interessante. Qui
sento che non ce ne frega un cazzo, parlano tra di loro.
Ma cioè io ho avuto una notizia che mi ha cambiato la settimana.
Capisco, ma
attenzione ragazzi.
Cioè la notizia che hai detto
che tramvata.
Restate umili.
Comunque,
restate umili.
Ne abbiamo già parlato. Film che racconta un po', narra la storia di Alberto Giacometti, giusto? L'abbiamo citato prima. Passo al volo dal Sant'Angelo allo Zenith, perché lo Zenith in realtà è monoprogrammatico. Questa settimana punta su The Post, che la maggior parte di chi l'ha visto ha apprezzato, qualcuno ha pesantemente criticato. No, scherzo.
A Spielberg vogliamo dire
a Zorro.
La locandina è meravigliosa.
La locandina è bella.
Lo trovate tre volte al giorno, tutti i giorni, al cinema Zenith.
Ore pasti.
Mai in versione originale, però.
Ore pasti,
no, cioè ci dovrebbe essere.
No, c'è una pensavo, però
c'è
non...
una vostra di martedì.
Allora segnaliamolo perché non l'hanno messo sul sito. Invece
non è messa.
Io ho visto ieri il programma.
Ma forse sai, è questo sito che è un po' una ciofeca.
C'era una volta.
Anche qui, come per il rigore precedente, chi chiama? chi chiama? Chi va?
Comunque,
c'era una vostra.
Come
scusa, se c'hai qualcosa da dire sul sito, non posso che risponderti.
Testa da cazzo.
Allora, è stato citato anche questo film prima, ma non nel cinema di oggi a 8, bensì nello spirito del professore Fabrizio De André, Principe Libero, Luca Facchini.
È stato evocato senza citarlo. Che
è stato evocato
classe,
fino al 7 febbraio. Lo trovate al Méliès. Film ovviamente su Fabrizio De André. Ma in
passerà in televisione, tra l'altro, su Rai 1
poco dopo.
15,
sì,
17 febbraio.
Proprio praticamente vanno cinema TV. Fanno
non è una brutta cosa,
ma il Méliès
ci manca tantissimo. Ciao Vicky.
Il Méliès è ricco di proposte perché programma anche Ella e John, film di Paolo Virzì,
cioè Ella e John
a unisono,
che alle 6:30 trovate tutti i giorni, mentre 3-4 febbraio, quindi per il weekend, quindi per i bambini, anche perché stiamo entrando in atmosfera carnevale, quindi i bambini ne vogliono di cinema, Bigfoot Junior, film di animazione che, se non sbaglio, parla del figlio di un Bigfoot, no? Giusto?
È una contrazione nervosa.
Vabbè, eh sì, è il figlio di Bigfoot, è vero, Adam, che non ha mai conosciuto suo padre. Quindi lo cerca.
Comunque, Bigfoot, un mostro
orribile, proprio orribile.
Orribile, poi con certi piedi. Comunque, passiamo.
Ma esisterà veramente il Bigfoot?
È un po' un incrocio.
Per fare il post-mod. Citando il buon Laszlo Kovacs, leggo la sua newsletter, così non ci sbagliamo. Allora, dicono che prosegue trionfale il cammino verso la notte degli Oscar di chi? Di Chiamami col tuo nome. Quindi Luca Guadagnino, quattro candidature, e a quanto dicono quelli del post-mod è uno dei film più visti di sempre al post-mod.
Strano sto fatto, non pare.
Forse Guadagnino
è forte. Guadagnino
forse rende,
diciamo, delle 27 sale che ci sono al post-mort, nelle quali vengono proiettati 32 film.
C'è una new entry questa settimana, se la vi quindi...
pensa di questo fatto Laszlo quando si bera sarà tipo
tutto quanto gonfio, proprio come un pneumaticone, come una camera d'aria.
ce lo vedo. Dicevo, se la vi, nuova commedia degli autori di Quasi Amici, che Nakai e Toledano, nel momento degli attentati del 2015, trovano una reazione vitale per esorcizzare il contesto sepolcrale. Parole loro. Poi Resta in sala all'ora più buia, film che ha consacrato Gary Oldman. Questo dicono loro e noi ci crediamo. Chi l'ha visto L'ora più buia?
Io non l'ho visto perché è un film che secondo me va visto. L'ora più buia, secondo me tu l'hai visto?
Molto bello.
Secondo me va visto, bello. Però necessariamente in lingua originale.
Allora, vedetelo, io l'ho visto in italiano e no, va visto in lingua originale. Perché probabilmente ci sono, piccola parentesi, dei dialoghi, dei discorsi originali di Churchill e chi per lui... meravigliosi, che in lingua originale
rendono... poi c'è un grande lavoro di impersona.
Il film in lingua originale è sicuramente ancora più bello di quanto non sia già bello in italiano.
Allora, mercoledì l'hanno fatto, in realtà qui ci ha segnato fino a domenica 4, per cui informatevi chiamando direttamente loro,
che sicuramente risponderanno con cortesia.
Sì, sicuramente. Evento speciale della settimana da non dimenticare: martedì 6 febbraio a Perugia, Sabrina Varani per
mi
presentare,
perché noi devo andare in Polonia, non è mica lo scherzo.
No, le pagine nascoste, no, abbiamo quasi finito. Poi prosegue la rassegna su Rossellini.
Te lo dico perché
sei durato 7 minuti l'ultima volta.
Lo so. Lunedì arriva ospite Donatello Fumarola, che in realtà è già stato ospite altre volte, perché se non ricordo male è coautore di questa rassegna, coorganizzatore, e andranno insieme al pubblico a fare un bellissimo viaggio in Italia, versione restaurata del capolavoro di Rossellini con Ingrid Bergman. Lo trovate alle 21:30 e ci saranno, insomma, anche occasioni di dibattere con Fumarola e con chi, insieme a ovviamente Laszlo Kovacs, è proprio esperto e appassionato, certo. In sala Rossellini, ovviamente.
E anche se adesso purtroppo non c'è più tempo.
In terza sala, Marlina, omicida in quattro atti, la testimonianza è Paradise del maestro Andrei Concialoschi. Giovedì 1 febbraio non c'è più, quindi a posto, abbiamo finito anche col post-mod.
Finito tutto, quindi.
E quindi vedi, è sembrato
quindi chiudiamo con un come
ci sta,
come si conviene,
come vecchi tempi, ci piace.
Io direi, scusatemi, citerei Radiofonica, che ci cita sulla pagina Facebook dicendo,
in giudizio, penso,
certo. Dicendo che giudizio, team, sì. Che team bravissimi e bellissimi, anche con il Donka.
Attenzione, attenzione.
C'è una critica.
Piccola critica.
Un po' di Donka c'è, però insomma, ce la caviamo. Comunque, a chi ci accusa, voglio dire,
ma che cazzo.
sì, anche secondo me. Ciao Rossella.
Ciao Radiofonica.
Vienci a trovare, vienci a fare delle foto
quando vuoi,
perché noi siamo a trasmissione moderna.
Moderno parte balle.
Ecco, detto questo, come sempre vi salutiamo, siamo felici di essere tornati e resteremo con voi ancora per un po'. E nel salutarvi vi ricordo che il programma è stato realizzato da Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck, con ospiti e collaboratori, quasi conduttori, Andrea Fioravanti, Daniele Pampanelli. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani.
La vuoi farmi dire che ho visto tre film questa volta?
Tre film. Bravissimo, tre film a Ebbing. Grazie Andrea al professore, finalmente è venerdì, noi andiamo a fare un gesto futile e stupido che ci viene benissimo. Voi andate a bere, andate a mangiare, a ballare, ma soprattutto andatevene tutti al cinema! Perché non si
cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Non finirà mai. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? E non ci finirà mai. Non finirà, non finirà mai.
Mi sembra proprio una bella idea. Non finirà
mai. Ti tolgo una curiosità, scusa. Non finirà
mai. A forse il cavallo finirà mai.
Non finirà mai. Non finirà mai.